Abbiamo ospiti in studio questa mattina Arianna e Antonio della Carovana per l'Avrio, che saluto e ringrazio di essere venuti, anche se stiamo un po' stretti, però ce la faremo comunque. Buongiorno, benvenuti ad ambedue.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Ciao. Allora, dunque, questa faccenda della Carovana per l'Avrio è molto interessante ed indicativa, soprattutto perché nasce in un contesto di solidarietà ad un'esperienza un po' atipica, diciamo così, che è quella appunto del campo di l'Avrio. Quindi ti chiederei, Antonio, anzitutto di voler inquadrare la vicenda di l'Avrio. Magari chi ascolta Radio Blackout la conosce, però ho anche notato che in molti casi non è proprio notissima, quindi andiamo pure a volo d'uccello, ma cerchiamo di raccontarla per bene, insomma. So che ti sto chiedendo una cosa difficile.
No, partendo e riprendendo l'immagine del volo d'uccello, in effetti ci si può avvicinare all'Attica e alla sua costa orientale, perché l'Avrio è una cittadina a un'oretta da Atene, dove da diversi decenni esiste e funziona un centro di accoglienza per rifugiati o per richiedenti asilo, soprattutto originari della Turchia, ecco, negli anni Ottanta, dopo il colpo di Stato militare in Turchia, molti fuggivano, soprattutto anche appartenenti al partito comunista o socialista turco, e qui a Lauri insieme a molti si sono hanno trovato una prima accoglienza. Allora, nel corso degli anni la presenza del curda è diventata preponderante, e lo Stato greco ha sempre offerto, diciamo, questa struttura per l'accoglienza o per la prima accoglienza. Questo ha funzionato, diciamo, il campo di Labia ha sempre funzionato un po' con la copartecipazione dei suoi ospiti, e questa è la sua, diciamo, caratteristica principale che lo distingue dagli altri campi, dai campi istituzionali.
Quello a cui siamo abituati, diciamo.
A cui siamo abituati a pensare. C'è sempre stata una cogestione insieme alle istituzioni greche. A quale istituzioni greche? In modo particolare alla Croce Rossa, sostanzialmente. La Croce Rossa, che offriva un supporto, diciamo, medico e alimentare alla popolazione. Si sta parlando di massimo 600 persone che erano spesso di passaggio in una struttura organizzata vicino al porto, in un edificio degli anni 50. Allora, tutto questo è un po' finito bruscamente con l'accordo del marzo 2016 tra l'Unione Europea e la Turchia, quando Erdogan ha preteso che la Croce Rossa abbandonasse il campo. E a partire da quel momento lì, effettivamente, Syriza si è allineata obtorto collo, lasciando la gestione del campo in mano a quelli che erano in qualche modo già i responsabili, ovvero la comunità curda di Atene, politicamente molto vicina, diciamo, ai nostri compagni e amici del PKK. Sostanzialmente, quindi, dal 2016 il campo, perché continua a essere una struttura di campo, anche se a questo punto ormai dal 2016 autogestita, però grazie anche all'esistenza di una rete solidale che inizialmente era essenzialmente greca, poi è subentrato, diciamo, l'interesse soprattutto di un gruppo francese che ha cominciato a organizzare dei convogli cosiddetti umanitari, ma diciamo, e in stretta sintonia con l'associazione culturale curda di Atene, e da allora, diciamo, siamo arrivati ormai al quinto, sesto, questo sarà, convoglio che parte dalla Francia, sta coinvolgendo sempre più realtà. Il 21 marzo saremo insieme ai francesi, ci sarà una delegazione, diciamo, una rappresentanza catalana, corsa, oltre a noi di Torino.
Questo è infatti sicuramente molto interessante. Volevo chiedere appunto come vi siete avvicinati a questa esperienza che, come hai detto, vanta ormai una realtà quinquennale, e in cosa ha consistito poi organizzare la partecipazione a questa carovana per l'Avrio, per l'appunto.
Sì, questo è legato un po' alla mia esperienza dell'anno scorso. Ho passato un anno ad Atene, diciamo ad Atene il campo di Lavrio è conosciuto. Il campo di Lavrio è conosciuto per diverse ragioni, appunto perché è essenzialmente un campo abitato da curdi, perché la presenza curda ad Atene è molto ben organizzata, perché Lavrio è una specie di hub nella rete migratoria underground curda, e quindi è veramente un punto di arrivo e di smistamento delle persone, contrariamente agli altri campi istituzionali dove le persone possono rimanere rinchiuse per mesi o addirittura per anni. L'Avrio è, come dicevo, un punto di smistamento. Le persone possono rimanere un anno al più, ma la media sono 3 mesi, e tutto questo non può funzionare senza una direzione decisa da parte di un'organizzazione che appunto è quella dell'associazione culturale da Atene PKK.
Sì.
Come funziona una cosa molto impressionante dopo un po' che uno gira insieme, insomma, nei campi istituzionali, è questa effettivamente partecipazione della popolazione, cioè della popolazione del campo. Ogni volta che siamo sempre arrivati, insomma, tutti vogliono partecipare a qualcosa, anche solamente a toccare e a mettere da una parte un pacco, bambini, uomini, donne. Avvicinarsi, come mi sono avvicinato a questo, appunto, con un incontro a volte casuale, come molti incontri, con Jacques, che è questo uomo, questo francese della CGT a Parigi, e che da anni, appunto dal 2016, sta organizzando questi convogli. Sostanzialmente è stata una casualità. Allora, è vero che la consistenza, gli invio, il convoglio è diventato sempre più importante, perché Jacques prima in Francia è riuscita a coinvolgere realtà molto diverse, e questo ha permesso di, in effetti, l'ultima volta in cui ho partecipato a un convoglio è stata a luglio, inizio luglio, in cui è arrivato un tir di pasta, riso, medicinali, materassi.
Sì, non proprio robetta, insomma.
No. Quindi c'è un'organizzazione importante dietro. Senza naturalmente contare anche i contributi, diciamo, finanziari di chi arriva e va a fare la spesa, semplicemente perché si tratta, quando ci sono stato l'ultima volta a luglio, 300 persone, cioè quindi di nutrire quotidianamente 300 persone, dall'ultimo attacco turco al Kurdistan la popolazione è raddoppiata. Si parla ormai di 600 persone, insomma. Quindi
A tal proposito scusate, non ho più voce. A tal proposito, appunto, è stato lanciato anche un crowdfunding, se non sbaglio si trova sulla pagina Carovana per l'Avrio, non me lo ricordo più. Chiediamo ad Arianna di raccontarci questa cosa della raccolta di fondi e di materiale, e poi anche capire le tappe prossime per la partenza della carovana, così arriviamo poi ad una quadra, ad una conclusione, insomma.
Ciao a tutte e tutti. Diciamo che la necessità prima di partire è proprio di riuscire a raccogliere un po' di soldi che, una volta arrivati a Lavrio, ci permetteranno di fare delle spese e in qualche modo fornire i due campi delle necessità sia alimentari che di legate più ai medicinali, quindi comunque bene primari. è stato lanciato un crowdfunding sulla la piattaforma di Produzioni dal Basso, di cui potete trovare il link appunto sulla pagina Facebook Carovana per Lavrio, e appunto chiediamo a tutti di partecipare, darci una mano, in qualche modo contribuire per portare un po' di solidarietà a di fatto queste persone che, come diceva bene Antonio, si autogestiscono in tutto e per tutto, e quindi diciamo che è una necessità quella economica che si fa sentire. Vi è anche un progetto di una scuola che appunto si sta cercando di mettere in piedi da un po' di tempo, e quindi ci sarà anche la necessità in qualche modo di comprare dei beni che permetteranno in qualche modo di sistemare delle stanze all'interno delle due strutture, per permettere anche a i centinaia, sono un po' di più di 100, di bambini che vivono ad oggi a Lavrio, di in qualche modo avere un'educazione anche all'interno dei due campi. E
no, ok, quello che volevo sapere ancora è le prossime tappe, diciamo, prima della partenza della prossima carovana, se ci sono iniziative, appuntamenti già lanciati o che sono. Se non ci sono non è grave, ovviamente. Non ci offendiamo.
No, in realtà ecco, ancora non ci sono, ci stiamo in qualche modo organizzando per cercare di probabilmente fare ancora 1/2 eventi di appunto benefit sostanzialmente. E sicuramente chiediamo in qualche modo la partecipazione numerosa alla festa che ci sarà a Palazzo Nuovo il 28 febbraio, e
ci assegniamo, che credo che ci sia già sull'agenda della radio, ma nel caso non ci fosse ce la segniamo.
Esatto. Altra cosa importantissima, il crowdfunding ha una scadenza che è l'11 marzo, quindi per gli ascoltatori è importante saperlo.
Sappiatelo, 11 marzo poi finito, non si può più donare. Va bene, sì, se avete ancora qualcosa da aggiungere io vi lascio tranquillamente lo spazio, così.
Sì, volevo solo aggiungere un'informazione che può essere interessante per capire un po' come questo posto, che io continuo a chiamare campo, ma che forse in modo improprio, insomma, vive vive una serie di relazioni con la città in cui è situato. Questo ha spinto la carovana per Lavrio, chiamiamola così, fin dalla precedente edizione a dicembre, di cercare di rendere pubbliche queste relazioni attraverso, diciamo, una specie di ribaltamento di quello che è l'orientamento abituale della solidarietà, ovvero il materiale medico che è portato al campo attraverso il convoglio solidale e che non potrebbe essere utilizzato direttamente dalle persone nel campo, visto che non c'è nessun dottore capace di utilizzarlo, è stato deciso di organizzare delle vere e proprie cerimonie di consegna di questo materiale al piccolo locale ospedale di Lavrio. Uno dei risultati di questo, diciamo, di questa cerimonia è pubblica, nelle strade che si svolge nelle strade di questa cittadina Lavrio, è stato quello di ottenere, diciamo, l'interessamento da parte di questo ospedale, di ottenere la possibilità di, per tutti quelli che sono senza documenti, di andare lo stesso a avere un consulto medico nell'ospedale.
Sì.
E questo sarà ripetuto il 21, il giorno di nevrosi, insomma, primo dell'anno il primo del nuovo anno nel calendario curdo, prima della festa serale, avverrà una simile seconda cerimonia di consegna di medicinali e strumentazioni mediche.